Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Rock and roll can never die, Maurizio Angus Bidoli, e stasera al telefono ho un amico, Cristian Montagna. Ciao Cristian, è un piacere averti come ospite, ovviamente, diciamo come testimone della grande famiglia del rock che non deve mai morire, questo è importante. E come tutte le persone che ho intervistato fino ad oggi, tu fai parte di quella schiera di personaggi che si impegnano nella passione per la musica, di un mondo che è parte integrante del rock and roll. Allora, prima di tutto, spiegaci chi è Cristian Montagna e come nasce la tua passione per la musica metal.
Ciao Maurizio, innanzitutto grazie mille per lo spazio concessomi, per la possibilità, e sono molto felice di rispondere a queste tue domande, a questa intervista. È un onore perché rispetto la tua persona, umanamente parlando, ma anche per tutto ciò che hai portato avanti in tanti tanti anni di attività. Sono un ascoltatore dei Fingernails, continuo a reputarvi una delle migliori band italiane, nonostante la scomparsa del grande Bomber, che voglio ricordare col cuore prima di iniziare a parlare di me. Quindi un pensiero va a lui. Mi chiedevi come mi sono avvicinato alle sonorità rock. Grazie a mio fratello maggiore. È stato lui nel 1988, ai tempi avevo solo 9 anni, ad indirizzarmi verso gli album di Queen, Rockets, Europe. Erano questi i primi gruppi che ascoltai. Poi arrivò un album che mi colpì particolarmente, quello degli U2, conosciuti anche come U2, e mi riferisco a War. Sunday Bloody Sunday fu un brano che mi entrò nel cervello e non usciva più. Poi mi innamorai dell'intero album, ma come ho detto poc'anzi, quindi Rockets, Europe, U2 sono stati i primi gruppi rock che ho ascoltato. Arrivò un disco che poi mi sconvolse in quel periodo e fu Four Crows About to Rock degli AC/DC, che sono stati il ponte per arrivare poi agli Iron Maiden di Killers e Peace of Mind. Poi Metallica, di Master of Puppets e Ride the Lightning, e Sepultura e Rise. Questi sono stati i dischi che hanno accompagnato la mia infanzia, quelli di cui sono rimasto totalmente folgorato. Questo è il mio inizio al rock e alle sonorità metal.
Keep yourself alive. Come on, keep yourself alive. Keep yourself alive.
Cristian, vorrei che presentassi il tuo progetto denominato The Old Blood. Come è nata l'idea di raccogliere testimonianze di chi ha vissuto come artista il metal italiano del passato? Qual è il tuo obiettivo e soprattutto cosa bolle in pentola attualmente per questo progetto?
Questa tua interessante domanda mi permette di far conoscere un po' più di me, di quello che io ho portato avanti per tanti anni, visto che nel 2022 sono giunto a 27 anni ininterrotti di militanza nell'underground musicale. Io ho iniziato presto sia ad ascoltare rock, ma anche ad approcciarmi in maniera diretta all'underground, perché come dicevo nella prima risposta, Nell'88-89 sono arrivati i primi dischi, quindi Rockets, Queen, Iron Maiden, Metallica e tutti gli altri, perché non sono stati i soli ad essere stati ascoltati da me, perché poi nel 1990-91, a cavallo più che altro tra il 90 e il 91, ho iniziato a scoprire le sonorità un po' più estreme. Parliamo di metal più diretto, più pesante, quindi ho cominciato dai Sepultura, poi ad avvicinarmi a Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel, Obituary, Gorguts, Malevolent Creation e tanti altri gruppi americani, europei, come Entombed, Dismember, At the Gates, Dissection. Erano queste le band che comunque mi hanno all'inizio accompagnato nel corso di questa passione per la musica più estrema. A cosa mi ha portato questo? Ai tempi, intorno più o meno al 93-94, conobbi un ragazzo conterraneo che mi fece ascoltare queste sonorità, ma più che altro mi permise di avvicinarmi a tanti altri gruppi che io non avevo ancora conosciuto da solo. Quindi ascoltavo già metal estremo, ma grazie a questa persona, che era di qualche anno più grande di me, arricchì la mia conoscenza del metal più di nicchia e soprattutto più aggressive. Così conobbi anche l'underground metal italiano intorno al 94, quindi oltre all'ascolto dei gruppi stranieri, cominciavo a sentire band del calibro di Glacial Fear, Cruentus, Natron, Nihili Locus, Mortuary Drape, Necromas, ma la lista potrebbe essere veramente lunga, visto che poi l'underground in quel periodo brulicava di uscite molto interessanti, perché comunque c'erano anche delle etichette molto come dire attive, come la Nosferatu Records e altre ancora. Quindi arrivarono poi gli ascolti di band come Sadist, Novembre, Thy Nature e tanti altri, perché poi se dovessi illustrare tutti i gruppi che mi hanno accompagnato in quegli anni dal 92 più o meno al 95, riempirei fogli interi. Quindi questa passione e questa conoscenza che appunto mi avvicinò a tutti questi gruppi, questo ragazzo iniziò a scrivere una prima fanzine cartacea, era più o meno il 95, e iniziai a collaborare con lui, quindi a scrivere le prime recensioni, ad occuparmi delle prime interviste a gruppi italiani underground del metal, e questo quando io avevo solo 16 anni, quindi puoi ben immaginare che tipo di entusiasmo io avevo in quel periodo. Quindi iniziavi ad ascoltare tanti bei gruppi, appassionarti a queste sonorità metal, soprattutto scoprire che c'era un underground italiano validissimo, per i tempi. Quindi questo mi permise appunto di approcciarmi con grande felicità e entusiasmo a questo lavoro di collaborazione con questo ragazzo, appunto, nel portare avanti Obscurity Zine, si chiamava così. Dopo un po' di tempo di collaborazione tra noi, io nel 97 decisi di fondare una mia vera e propria fanzine cartacea, gestita solo da me, quindi io e questo ragazzo abbiamo intrapreso due strade diverse. Lui ha cominciato a supportare la scena black metal, io più quella death grind, thrash metal. Quindi con questa Morgue Views iniziai ad intervistare e recensire tanti gruppi italiani, ma anche stranieri. Dal 97 al 2002 ho portato avanti Morgue Views. Tra l'altro gli ultimi due numeri cambiarono il formato con copertina a colori, quello del 2001 e del 2002, e vennero, diciamo, lavorati insieme all'amico storico Enrico Giannone, degli Undertakers, Buffalo Grills, Kick Promotion Agency e Time to Kill Records. A Roma è conosciuto Enrico, ci conosciamo fin dal 94, quindi gli ultimi due numeri di Morgue Views, dei cinque cartacei che ho fatto uscire ai tempi, vennero appunto lavorati insieme a lui. Dopo questa esperienza, dal 2003 al 2009, ho curato The Whip, tradotto è La Frusta, un'altra newsletter cartacea sulla quale appunto portavo recensioni sempre e interviste a gruppi italiani ed internazionali, però davo più spazio alle recensioni. Quindi altri sei numeri cartacei, per arrivare poi al 2012. Io sono stato il curatore di Son of Flies Webzine. La prima, io la chiamo fanzine online, perché ha mantenuto sempre quel taglio e quell'approccio old school. Da premettere che io ho scritto di musica, e non lo dico per vanto, ma perché so quello che ho portato avanti e come l'ho portato avanti, con una certa mentalità. Io non mi sono mai piegato al sistema odierno del music business nel metal. Io ho recensito i gruppi, ascoltando attentamente gli album, approfondendoli, e chi mi conosce da molto tempo sa come io ho lavorato. E su Son of Flies Webzine, dal 2012 al 2021, negli ultimi 9 anni, ho pubblicato più di 2000 articoli tra recensioni ed interviste, arrivando ad intervistare anche personaggi stranieri del calibro di Malevolent Creation, Gorguts, Obituary, Ulver, Darktron, Tigers of Pantang e tanti altri ancora, cioè la lista sarebbe lunghissima. Tra l'altro la pagina c'è ancora, è attiva, si può consultare sonofflieswebzine.it. Quindi questi 26, quest'anno 27 lunghi anni di militanza, mi hanno poi portato a voler creare questo nuovo progetto che si chiama The Old Blood, il vecchio sangue. Il vecchio sangue che identifica la vecchia scuola. Volevo dare spazio ai personaggi che hanno lasciato un segno appunto nell'underground nostrano, nella scena del metal soprattutto, ma anche in quella dell'hardcore e del prog. Quindi i personaggi che sono stati attivi dagli anni 70, passando per gli 80, 90, primi 2000. Volevo allontanarmi dai soliti format che si vedono su internet, su YouTube per esempio, ma anche su altre varie piattaforme. Io volevo coinvolgere tutti questi artisti con cui mi metto in contatto, molti dei quali sono anche miei amici, conoscenti fin dagli anni 90, da quando appunto scrivevo le lettere a penna, da quando c'era il tape trading, e tanti altri li sto conoscendo attualmente. Volevo appunto coinvolgerli con dei video. Questi video davano la possibilità a queste persone di raccontare il proprio vissuto e di raccontarsi con libertà. Infatti il mio intervento è marginale in questo progetto di All Blood, perché io curo la comunicazione con gli artisti, ma durante lo svolgersi del video io non faccio domande. È la persona che con totale libertà si racconta, raccontando del proprio vissuto, di come magari si è avvicinato alla musica, a certi dischi, come mai ha preso la decisione di formare il proprio gruppo o le proprie band, se ne ha avute più di una, e quindi racconta un po' della sua storia. E questo progetto di All Blood non è un qualcosa che mira ad un aspetto nostalgico, assolutamente. Io sto creando un archivio nazionale dedicato solo alla scena metal, punk hardcore e prog italiana, un archivio che racchiude tutti questi storici personaggi che hanno portato avanti delle cose molto molto interessanti e che hanno appunto lasciato un segno nella scena. Ho avuto il piacere anche di avvalermi della tua collaborazione e per me è stato un onore averti all'interno del mio progetto, tra l'altro uno dei video più belli il tuo. Quindi The All Blood è questo, è un archivio, il primo a livello nazionale, non c'è mai stato nulla di simile e quindi mi ha permesso di confrontarmi questo progetto con tanti nuovi artisti, sempre della vecchia scuola, persone che non conoscevo e che ho conosciuto meglio, tra cui anche te, e altri che conoscevo già. Quindi tutto è partito a maggio del 2021. È partito dopo che io ho avuto un confronto telefonico con un amico storico, batterista di una band piemontese, gli Infection Code. Lui si chiama Ricky Porzio ed è stato il primo a sposare la mia idea e a partecipare con il suo video in cui racconta il suo approccio alla batteria, allo strumento, quindi da lui suonato da molti anni. Partendo da Ricky Porzio sono arrivati tutti gli altri, quindi ho coinvolto prima di tutto gli amici che conoscevo già e poi sono arrivati pian piano tutti gli altri che hanno cominciato ad aderire con molto entusiasmo. Quindi questo progetto andrà avanti a lungo, sono già arrivato a quota 98 video, ma sono già pieno fino al 115esimo e tanti altri ne arriveranno. Sta creando una importante risonanza a livello nazionale, c'è una pagina ufficiale, theoldblood.it, c'è il canale YouTube Christian Montagna The Old Blood, ci sono anche ovviamente le piattaforme Facebook e Instagram. Questo cercando di stringere ovviamente il discorso, perché mi sono anche abbastanza prolungato e mi sono allungato perché dovevo un po' spiegare qual è stato il mio vissuto, perché sono arrivato a creare The All Blood, quindi un progetto serio che non strumentalizza assolutamente i nomi e le persone coinvolte, ma rende giustizia all'arte musicale italiana dell'underground. We'll be right back.
appunto, parlando proprio di questo tuo progetto, tu so che sei una persona molto sensibile, non solo per l'aspetto musicale del singolo artista, ma anche sulla personalità degli stessi. Secondo te quanto c'è di vero nell'accostare l'artista metal a tematiche legate al, che so, al satanismo o alla trasgressione tanto cara all'ambiente rock? Secondo te esiste una parte non estrema di chi suona musica metal, oppure il ruolo ci impone ad essere per forza di cose una persona scostante, un poco di buono, semplicemente un violento? Vorrei un tuo punto di vista su questo, su questa mia domanda.
Questa tua domanda, molto interessante anche questa, mi fa un po' sorridere perché mi fa pensare a tutta quella gente che non comprende certe sonorità. La musica del diavolo, il demonio verrà a prenderti se tu ascolterai quel genere musicale. Il rock è il male. Lasciando da parte queste battute simpatiche, tu sai bene, Maurizio, che sposi l'amore per la musica, un certo tipo di sonorità, che la musica stessa è uno dei più immediati mezzi di comunicazione esistenti. Quindi è bello e anche affascinante che ogni persona si esprima in maniera diversa con il proprio linguaggio, ovviamente facendo leva sul proprio background, perché ognuno c'è il suo. Tutti iniziamo l'ascolto della musica in maniera diversa, ci sono tanti generi e secondo il mio punto di vista è giusto che il metal, il rock, i personaggi coinvolti in questi generi abbiano la possibilità, con libertà, di raccontarsi come per loro è giusto che sia, anche trattando di temi scomodi. È un po' come far riferimento ai film. C'è il film d'azione, c'è il thriller, c'è l'horror, c'è lo splatter. Ci sono stati grandi, ci sono grandi registi, come Lucio Fulci, Dario Argento, in primis, Bava, senza ovviamente prolungarmi, che hanno creato un marchio di fabbrica con le loro pellicole. Si racconta tanto di questi temi scomodi, tante volte vedendo nel metallaro, così chiamato anche chi si occupa di rock, la persona fastidiosa, la persona negativa, la persona che può spingere i giovani a fare qualcosa di sbagliato, ma queste sono stronzate fondamentalmente, lo sai bene. Quindi io sono assolutamente per la trasgressione e per la libertà di espressione. Quindi se uno all'interno dei propri testi, un cantante, vuole parlare di Satana, chi sono gli altri per dire non devi parlare di Satana? Ho conosciuto tante persone che si occupano anche di musica black metal, ma non solo il black metal, anche di rock and roll, metal, hardcore, che sul palco sono degli animali, persone che si trasformano, poi ci vai a chiacchierare, sono persone tranquillissime. Quindi viaggiamo tutti nel mondo del rock, noi appassionati di queste sonorità, e diciamo che viaggiamo per stimoli personali tra realtà e finzione. Non che noi siamo falsi in quello che facciamo, ma semplicemente perché è così. È come vedere un film horror. E il rock, partendo anche dagli albori, partendo appunto dal trasformismo, chiamiamolo così, di band come Rockets, Kiss, erano i primi a dipingersi sul volto, a farsi vedere in un certo modo. Ma questo non vuol dire che chi suona rock o metal sia una persona cattiva, una persona che può creare danno agli altri. Io sono sempre stato una persona dalle larghe vedute e sono soprattutto un ascoltatore che ama tutto ciò che è scomodo. perché credo che il metal, il rock siano i generi per eccellenza che danno la possibilità agli artisti di esprimersi senza veli, senza maschere. Poi ovviamente si sa che all'interno della scena underground, metal o rock, ci sono persone vere o persone che fingono, persone costruite a tavolino, ma questo c'è sempre stato. Quindi non si può entrare nella testa di tutti e ovviamente ci sono le persone vere che continuano a fare le cose in un certo modo, anche chi parla di certi temi scomodi e crederci veramente, lo hanno dimostrato, chi poi finge. Alla fine non avrà vita lunga nella scena musicale, perché poi chi è un ascoltatore attento sa benissimo che appunto non, se uno finge è falso, lo si vede. Quindi viva il rock, viva il metal, ed è giusto che ancora oggi si possano con libertà toccare certi temi scomodi. Quindi è una stronzata dire che chi suona rock è il male, quando poi ci accorgiamo nella vita di tutti i giorni che le persone comunemente identificate come normali sono le più pericolose e dannose per l'umanità.
Techno seeds reaper splendor.
come tutti quelli che ascoltano musica, ci si addentra poco nel rock italiano e si preferisce rimanere, diciamo, sterofili, un po' perché le produzioni estere sono sempre state aiutate da strutture più adatte, da gente preparata in materia, mentre noi abbiamo sempre incontrato le solite difficoltà legate alla musica melodica, che poco si sposa con tematiche forti, produttori poco preparati alla musica internazionale e scarsa conoscenza di certe tematiche. Oggi i tempi sono cambiati e diciamo che l'ascoltatore italiano trova più coraggio nell'accettare artisti italiani che si approcciano al rock, ma ancora siamo un po' poveri di strutture adatte, nel nostro paese. Così nel metal, dove siamo riusciti a ritagliare uno spazio importante nel mercato estero. Tu cosa ne pensi di questa situazione?
Guarda, io speravo che tu mi facessi questa domanda, perché rispondo con molto piacere e soprattutto cerco di dire la mia a modo mio, in maniera soggettiva. Io penso che l'Italia purtroppo ha una grande pecca, quella di essere una nazione troppo conservatrice, non solo musicalmente parlando, ma anche con la religione e tutto il resto. Quindi sicuramente l'educazione cattolica, non voglio fare discorsi assurdi, ma c'entrano con quello che tu mi hai chiesto, con quello che io ti sto per dire. Una certa educazione che ha inculcato purtroppo alla massa, alle generazioni, di non ascoltare soprattutto rock, ma sappiamo bene che i conservatori nazionali spesse volte hanno assunto una postura populista, purtroppo incline sempre alla corrente italiana musicale. Ecco perché anche da piccoli ovviamente noi siamo stati educati ascoltando in casa i vinili dei nostri genitori, di Celentano, Mina, Milva, Bobby Solo, Little Lettoni, Toto Cotugno, Gianni Morandi, Domenico Modugno, cioè erano questi, no, gli artisti che noi da piccoli ascoltavamo in casa. Quindi, per ricondurmi alla tua domanda, cosa voglio dire? Che è come se il rock in Italia ovviamente è stato offuscato dalla massa che ascoltava ovviamente un determinato tipo di sonorità italiane. Quindi ovviamente questo non vuol dire che il rock italiano, a partire dagli anni 80, il metal soprattutto, non sia stato importante, assolutamente, però è sempre stato un genere di nicchia, come in tutte le nazioni, ma in particolar modo in Italia. Quindi abbiamo faticato su tutto per poter emergere, per poter comunque, come dire, dare un segno in certe sonorità a livello nazionale. E fortunatamente ci sono stati gruppi che già a partire dagli anni 80, ma anche prima, come la stessa tua band, Fingernails, come Death SS, come Bulldozer e tanti altri, voglio dire, che sono riusciti anche ad emergere trattando dei temi scomodi. Poi ovviamente anche in Italia c'è stato il metal più classico, il metal più estremo, l'hardcore, gli stessi Raw Power, che nei primi anni 80 già suonavano in America e rompevano i culi, insomma. Quindi questo per dire che purtroppo la nazione italiana ha faticato ad emergere per quanto riguarda il rock, l'hardcore, il prog, ma non perché non ha avuto abbastanza artisti importanti, ma perché purtroppo la mentalità dell'italiano medio, diciamo, è portata a sposare altre sonorità più classiche e non quelle del rock. Poi vorrei rispondere anche a quell'altra cosa che hai sottolineato nella tua domanda. In Italia noi abbiamo avuto una grande pecca, secondo me. La mentalità, lo spirito di competizione, però una competizione malata, una competizione che io reputo sporca, perché avendo seguito per così tanto tempo come scrittore dell'underground, soprattutto rock metal, ma sono stato anche un musicista per tanti anni, a partire dalla metà degli anni 90 come bassista, poi cantante. Ho fatto tanti concerti in Italia con i Traitor, Castagli Eyes, questi sono alcuni dei miei progetti che mi hanno visto coinvolto alla voce. Io ho vissuto l'underground in prima persona da molto vicino, quindi avendo scritto per tanto tempo e avendo parlato di tante persone, di tanti gruppi validissimi musicalmente, però a volte, spesso, purtroppo, nel corso degli anni 90 soprattutto, ho riscontrato questa mentalità sbagliata di dire io sono meglio di te, tu sei peggio di me, io sono più bravo, tu sei meno bravo. Non c'è stata l'unione tra i gruppi, quella compattezza che poteva veramente rendere speciale l'underground italiano, perché io sono dell'idea, non solo perché adesso sto portando avanti il progetto di All Blood dedicato solo alla scena italiana, metal, prog, hardcore, punk, ma perché ho sempre supportato le band italiane. Le band italiane hanno un fascino molto particolare e non è assolutamente vero che sono arrivate dopo. Il metal in Italia è arrivato dopo, abbiamo sempre preso da quello che arrivava dall'estero, no, e purtroppo è quello che dicevi anche tu, che gli italiani stessi, gli ascoltatori, hanno pensato che le cose migliori arrivano da oltre confine. Non è vero questo. Non a caso alcuni dei nostri gruppi italiani sono stati coverizzati da altre grandi band estere. Parliamo di Raw Power, appunto, e tanti altri, DTSS e via via. Quindi noi non abbiamo avuto le strutture, ma il cancro della scena underground italiana, soprattutto se parliamo di metal rock, è stata la mentalità, perché di gente competente ce n'è in Italia, tanta. E purtroppo ci sono anche tante persone che si riempiono la bocca e fanno poco di buono, e questo lo sai bene, Maurizio, ma come lo sanno tutti gli ascoltatori del tuo programma, voglio dire, di chi ascolta certe sonorità. Quindi dobbiamo essere pronti ogni giorno ad accettare che se l'Italia purtroppo ha faticato ad emergere, soprattutto per la mentalità, non per la qualità delle band, perché di band italiane che possono dare tanto e che non hanno nulla da invidiare a tutto ciò che arriva da oltre confine, beh, di band assurde, ottime, ce ne sono tante, molte, molti dei quali sono anche musicisti miei amici e persone che veramente hanno dato la vita per quello che fanno. Quindi se la mentalità italiana fosse stata diversa, probabilmente anche nell'organizzazione e soprattutto dei concerti, di rispettare gli artisti che vengono a suonare, che non devono essere costretti a chiedere la carità, che alcuni gestori ovviamente hanno faticato anche a pagare i gruppi. Tu pensa che i festival italiani, quelli più grossi, sono scomparsi, ne è rimasto qualcun altro. Ci dobbiamo chiedere come mai in Germania, per esempio, come in Europa dell'Est, ci sono tutti questi grandi eventi che continuano a vivere. Ci sarà un perché in Italia purtroppo questa cosa non va, e secondo me tutto si riconduce alla mentalità. Dovremmo essere veramente più compatti e supportarci, perché fondamentalmente siamo tutti sulla stessa barca e non c'è chi è più e chi è meno. Noi dovremmo credere soprattutto in noi stessi ed essere consapevoli nel singolo che non siamo mai meglio degli altri. Questa è la cosa più importante.
Cristian, ti ringrazio veramente tanto di questa tua testimonianza e niente, se vuoi ricordaci gli indirizzi per far conoscere appunto ai nostri ascoltatori dove visionare queste testimonianze video del tuo progetto, che ricordo è The Old Blood. E niente, veramente un grazie e un abbraccio veramente grosso, sempre Rock and Roll Can Never Die. Grazie Cristian.
Io ringrazio te Maurizio per la disponibilità, per il supporto, ed è un onore per me essere qui, aver partecipato a questo importante tuo progetto. Veramente grazie, perché persone come te rendono speciale il nostro underground e lo fanno vivere nel giusto modo. Quindi ti voglio bene, grazie mille. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Rock and Roll Can Never Die, e alcuni ultimi ringraziamenti vanno a delle persone speciali come te che mi hanno supportato fin dall'inizio: Mick Montaguti, cantante e chitarrista della storica band death metal italiana Electrocution. Un ringraziamento speciale anche a Stefano Cerati, coeditore di Rock Hard. Per chi è interessato, il prossimo mese di marzo sul Rock Hard cartaceo ci sarà una mia intervista. Quindi grazie anche a Stefano per il suo supporto, grande professionista anche lui. Saluti anche a Danny Noise, una persona speciale che ho conosciuto meglio nell'ultimo periodo, e a tutti i partecipanti che hanno già preso parte a The Old Blood e a tutti quelli che arriveranno. Il canale è theoldblood.it. Se volete cercarmi su YouTube basta scrivere Cristian Montagna The Old Blood. Ancora grazie Maurizio, rock and roll, sempre e comunque. Non piegatevi mai, siate sempre voi stessi nella vita di tutti i giorni. Alla prossima.
State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.